Stati. Siamo in collegamento con Giovanni Leoni, dottor Giovanni Leoni, vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Buonasera, dottor Leoni, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Cosa ci dicono questi dati di oggi?
Ci dicono che è una situazione che merita una inversione di tendenza. Noi l'abbiamo dichiarato col presidente Anelli ai primi di novembre. Eravamo a 9 novembre quando rimbalzava sui media la dichiarazione di richiesta da parte della FNOMCEO del lockdown tutta zona rossa a livello nazionale. Se la prima ondata deve considerarsi un problema sanitario che poi è diventato sociale, la seconda ondata è un problema sociale, cioè il non rispetto delle regole, cui problemi siano evidenziati semplicemente con l'apertura delle discoteche alla fine di luglio, primi di agosto, l'inizio dei contagi nei primi giorni di scuola a settembre e poi l'escalation di ottobre-novembre che tutti ben conosciamo. Quindi l'ipotesi era quella di tornare al sistema originario di diminuzione del contagio, cioè la chiusura totale. Da notare che la Cina al momento è una nazione pulita. Non ha avuto una seconda ondata da Cina perché ha avuto un criterio di rispetto delle regole e controllo dei tracciamenti, sicuramente più facile in un paese a regime totalitario, ma estremamente efficace, e non hanno il vaccino. Quindi il problema adesso purtroppo ce lo siamo causato noi da soli, non tutti. Io penso che almeno un 80% si è comportato adeguatamente per quanto riguarda i cittadini, ma un 20% purtroppo non ha rispettato le regole. Ci sono state anche delle problematiche con i trasporti, con la riapertura delle scuole, con la riapertura anche semplicemente di quella che è l'attività normale, ma purtroppo i dati sono questi. E
ma ora cosa bisogna fare, dottore?
Allo Stato noi non abbiamo molte alternative che chiudere. Questa è la posizione e non è cambiata. Oggi col presidente Anelli siamo assolutamente d'accordo. Sì, zona rossa.
Quindi non ritornare indietro come sta facendo. Senta, lei dice un problema sociale che è diventato sanitario, ma
sì.
Noi siamo arrivati a settembre avendo smantellato le USCA, non avendo ampliato i posti di terapia intensiva o di terapia subintensiva, non avendo ampliato l'organico medico ed infermieristico, non avendo creato le condizioni nella medicina territoriale perché non venissero aggrediti i pronto soccorsi, non ritiene che invece sia stato proprio un problema di nuovo sanitario, addirittura molto più grave perché venivamo già da un'esperienza pesante dei 3 mesi precedenti?
Guardi, la battaglia con il Covid non si vince in ospedale, si vince sul territorio. La maggioranza assoluta dei contagi si ottiene in ambito familiare. La grande maggioranza, per fortuna, ha un poco problemi dal punto di vista dei sintomi della malattia, almeno il 90%, 94%, ma se il 4% dei contagiati finiva in terapia intensiva all'inizio della prima ondata, adesso finisce solo 0,4%, ma se il numero dei positivi continua ad aumentare, stacolavano quasi...
No, mi permetta, le rifaccio la domanda. Perché sono state smantellate le USCA?
Ma le USCA sono attive, in certi casi non sono mai state attivate. In certe regioni
quindi è un problema sanitario, mi permetto. Quindi se il problema è nella sanità territoriale, non solo non è stata potenziata, ma addirittura i servizi sono stati ridotti.
Beh, sicuramente il problema era antico, cioè il problema sanitario.
Però lei ha detto che era colpa dei cittadini.
Era stressato già in origine. E torniamo insomma al finanziamento e tutte quante le problematiche sia del territorio che dell'ospedale che erano note.
Però a marzo ci avevano detto: noi faremo di tutto, noi vi blocchiamo per potenziare il sistema sanitario, per metterli in sicurezza. Non è accaduto da quello che lei mi dice?
No, assolutamente, in modo assolutamente parziale. Sono stati fatti i concorsi, ma soprattutto in certe regioni come il Lazio ciò non è avvenuto, e parzialmente nel Veneto, che la regione conosco meglio, e anche in altre regioni.
Quindi se lei stesso mi ha detto prima che l'80% dei cittadini si è comportato bene,
sì,
come mai questa ondata viene attribuita al comportamento del 20%, peraltro in agosto con l'escalation a ottobre, quindi la tempistica.
Beh, il problema si era visto che pochi positivi, visto che il tasso di contagio di un singolo individuo può essere molto differente da un individuo all'altro, possono contagiare ventisine di persone. Quindi il tasso di diffusione varia da soggetto a soggetto. E si era visto durante luglio e agosto che piccoli focolai di gente che era tornata dalle vacanze o gente che andava alle scuole, quindi gente giovane, gente che era differente da quella della prima ondata, ma era l'attore di diffusione del contagio in maniera importante. Se si ricorda, nella scuola, che è stata poi chiusa, c'erano piccoli contagi tra i ragazzi più giovani.
Sì, però mi perdoni, perché la tempistica, lei è medico, magari me la chiarisce meglio, io non riesco a capirla. Diciamo discoteche molto chiacchierate ad agosto, chiuse il 15 d'agosto, sviluppo dei contagi, di solito mi dicono l'incubazione è quindi 10 giorni, forse il picco doveva esserci a settembre, invece c'è stato a novembre.
Quelli erano dei sintomi per cui il virus, in un momento in cui c'era il più basso tasso di positività in Italia, al contrario, parlo di luglio e agosto, al contrario del resto dell'Europa, che aveva ancora un tasso estremamente elevato, che il virus c'era ancora ed era pronto a svilupparsi.
Ma perché si è sviluppato a novembre, mi perdoni?
Beh, e si è sviluppato a novembre, che sono sovrapposte a molte cose. Quindi il ritorno delle persone al lavoro, il contagio a livello dei mezzi di trasporto che sono stati rimessi alla massima capienza, il ritorno a scuola con tutte quante le problematiche di cui avevamo parlato a livello del contatto sociale.
Quindi diciamo i problemi sono stati nel non aver saputo gestire questa fase qui, piuttosto non aver saputo gestire la fase precedente.
Il problema era che alla fine,
compresa la medicina territoriale, dico,
la medicina territoriale si è spesa in maniera totale. Abbiamo superato i 200 morti per quanto riguarda i medici. Se lei guarda la mappa della San Flomme, c'è questa triste mappa.
Ma mi scusi dottore, me l'ha detto lei che non era stato fatto quasi nulla
Esatto. Non morivano d'estate i medici, hanno ricominciato a morire il mese di ottobre e il mese di novembre, e anche in aumento, perché hanno continuato a curare dei pazienti che erano sempre più numerosi. Questa è la verità. Come poterla evitare? Si poteva evitare con un rispetto molto più stretto delle regole, che non c'è stato, perché le fotografie degli assembramenti e del non rispetto dell'uso della mascherina.
Dottore, mi perdoni, ma lei ha dichiarato poco fa che la medicina territoriale non è stata potenziata, le USCA sono state smantellate, del resto questa è roba di tutti i giorni, le terapie subintensive non sono state create, il sistema di tracciamento è stato completamente abbandonato. Credo che il problema riguardi più questo aspetto qui, o no?
Allora, il problema è che se riparte la diffusione del contagio, si vengono messe in atto quelle che sono le potenzialità.
Ma questo l'abbiamo, dottore, mi perdoni, ma questo l'abbiamo capito. Ma io vorrei capire come mai, cioè da lei che è un dottore, vorrei capire come mai il sistema sanitario non ha retto di nuovo questa seconda ondata, perché a marzo c'era stato detto noi lo prepariamo proprio per evitare altre ondate, e invece da quello che lei stesso mi conferma, i dati che peraltro abbiamo giornalisticamente sono quelli di uno smantellamento, non di un miglioramento.
Allora, i posti letto in terapia intensiva erano 5.000 la prima pandemia, sono riportati forse a 8.000, a 10.000 semplicemente considerando i respiratori, i letti, ma non alla fine quello che era il posto completo, perché
ma in questa seconda ondata non abbiamo avuto mai problemi di picco in terapia intensiva. Il problema riguarda le terapie subintensive che non sono state realizzate,
sono state portate ormai al oltre il 40% su base nazionale, per quello che la trasformazione dei posti letto delle medicine, delle pneumologie, diciamo, analogamente a quello delle malattie infettive che sono state saturate durante il mese di novembre. Ormai c'è la trasformazione delle pagine di medicina in reparti Covid, che sono arrivati in certi casi oltre il 60% dei posti letto. Questo è inevitabile visto l'aumento degli accessi al pronto soccorso in proporzione al numero di positivi che vengono contagiati sul territorio. L'ospedale non è infinito, non può reggere un apporto.
Quindi per lei insomma, la sanità territoriale non ha colpe in questo?
La sanità territoriale fa quello che può per quanto riguarda il controllo di una forza di infetti che non può moltiplicarsi all'infinito. Un medico cura 5 persone in un'ora, 10 persone, ne può curare 15, 20, 25, impossibile. I medici sono quelli.
A proposito dei medici, mi scusi, la questione del numero chiuso alle università, voi siete stati sempre contrari a sollevarlo, perché?
Noi non siamo contrari al numero chiuso all'università, non vogliamo, siamo assolutamente favorevoli a quello che è un'evoluzione dei medici con una formazione completa.
No, mi faccio capire, noi siamo andati incontro ad una carenza di personale medico, come lei stesso mi sta dicendo.
Questo
è derivato dal fatto che ci sono pochi medici laureati o no?
Allora, ci sono 70.000 persone che ogni anno provano a accedere a circa 10.000 posti per quanto riguarda la facoltà di medicina e chirurgia. Poi ci sono, alla fine, 25.000 laureati che cercano di accedere a 5.000 posti di specialità per anni. Quest'anno sono stati aumentati fino a 13.000 posti. Per problemi di ricorsi ancora non ci sono graduatorie per accesso alla facoltà di specializzazione, dati di ieri. Quindi la formazione del personale, che sarebbe adeguata per quanto riguarda il ricambio generazionale, viene bloccata per quanto riguarda le specializzazioni.
Quindi non abbiamo problemi di carenza di medici, secondo lei?
Specialisti. Servono medici specializzati con il corso di studi completo, perché ormai la medicina è così.
Chiaro.
Non basta solo laurea in medicina e chirurgia, basta la laurea più il corso.
Se c'è il numero chiuso abbiamo meno specializzati, o sbaglio a capire?
Ma servono comunque per lavorare, servono 6 più 3 anni per la medicina del territorio, 6 più 4 o 5 anni per essere.
Ma infatti è decenni che noi abbiamo il numero chiuso, mica l'abbiamo inventato ieri.
Sì, ma di questa cosa io sono contento che ne parliamo nella sua radio oggi, chiaramente, perché noi ne parliamo da parecchi anni a livello ospedaliero, sindacale, di ordini, però ci parliamo purtroppo tra di noi con poca attenzione rispetto ai media. La pandemia ha stressato, tolto il velo su un sistema che era già allo stremo prima. Adesso ci siamo trovati con un sistema che alla fine, per sopportare la pandemia, va in fuori giri. E comunque l'accettazione dei pazienti è quella attuale, massima possibile, ci manca ancora poco per saturare completamente gli ospedali, e a gennaio-febbraio ogni anno si sovrappongono i complicati della sindrome influenzale che tradizionalmente saturano le parti di medicina.
Quindi i medici servono, per cui andrebbero laureati. Le faccio un'ultima domanda sulla vaccinazione. Voi siete favorevoli al vaccino obbligatorio o no?
Io penso che bisognerà arrivare a questo. So che ci sono degli standard, dei sondaggi, che hanno dato che il 30% della popolazione è contraria. Le posso dare dei dati anche per quanto riguarda la progressione dei vaccini che viene prospettato al Ministero della Salute.
No, mi interessa sapere l'ordine dei medici se è favorevole all'obbligo vaccinale o meno.
Allora, noi ci sono già gli obblighi vaccinali per certe patologie.
Sì, certo, lo sappiamo. Riguardavo il Covid, riguarda il Covid, dottore.
Noi siamo già abituati a vaccinarci per obbligo. Ci sono le vaccinazioni obbligatorie per l'infanzia. La pandemia è talmente importante attualmente che la gente si vaccina volontariamente, o dovremo realmente pensare all'obbligo vaccinale?
Perché okay. È una situazione talmente obbligo vaccinale importante. Anche per il personale medico?
Quello è già previsto per tante patologie.
Ad esempio per l'influenza no, però.
Sono convinto che lo faranno anche per quanto riguarda.
Per l'influenza no, però, giusto, dottore? Per l'influenza no.
No, ma le cose possono anche cambiare.
Certo.
Il mondo è cambiato in questi mesi.
Grazie al dottor Leoni, vicepresidente Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici. Grazie di essere stato con noi. Buona serata.
Grazie mille.
342 81